10:03 minuti, buongiorno e benvenuti a Mille Voci in diretta su Rete 1, anche in TV su RSI La 2. Oggi vi parleremo del cuore degli animali. Lo faremo con un ospite davvero eccezionale, la professoressa e dottoressa Christine Castellitto, laureata in medicina veterinaria e medicina e chirurgia umana. È considerata una delle eccellenze nel campo della cardiologia e sarà con noi fino alle 11. Faremo una lezione di anatomia generale? Beh, direi proprio di no. Ma tra atri e ventricoli scopriremo che il cuore non è uguale in tutti gli animali. Pesci, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi hanno cuori diversi. E noi oggi vogliamo scoprire come si studia il cuore degli animali, come si cura un cuore malato o come si può tenere a bada un cuore che fa le bizze. Il cuore degli animali, dal più grande a quello più piccolo, con la nostra ospite di oggi. Partiamo con la musica, naturalmente, musica di Rete 1 e musica, beh, a tema. Tiziano Ferro, Cuore rotto, la prima canzone di questa Mille Voci di oggi. Una canzone a tema, sì, perché beh, ci sono dei cuori rotti e beh, forse non si riescono proprio ad aggiustare del tutto, ma c'è speranza. Buongiorno e benvenuta Christine Castellitto, benvenuta su Rete 1.
Buongiorno, grazie per l'invito, per me è un piacere essere qui con voi.
Insieme a Kiss, bisogna dirlo.
Assolutamente sì, lei è la star.
La tua cagnolina.
La mia cagnolina che è qua accanto a me, la mia Cavalier King che è sempre vicino a me. Anche quando lavoro.
E fortuna che una Cavalier King ha trovato una cardiologa come padrona.
Perché ovviamente cardiopatica. Beh, ne parleremo anche dopo, certo. Dei Cavalier King e razze predisposte.
Assolutamente. È un grande piacere averti qui con noi oggi. Un curriculum che parla di medicina e chirurgia umana e di medicina veterinaria. Lezioni, seminari a livello internazionale, molti gremi da te presieduti. Oggi vogliamo parlare quindi del cuore degli animali. Prima di farlo però mi piacerebbe parlare di come sei arrivata a specializzarti proprio in cardiologia, come mai tanta passione per la veterinaria e per la medicina e chirurgia umana e questo cuore che scopriremo non essere uguale in tutti ma essere fondamentale per tutti.
Allora, un iter abbastanza complesso, se anche abbastanza eclettico. Io vengo in realtà da un liceo, però sono figlia comunque di mio papà, che purtroppo ho perso da poco, medico, quindi comunque respiravo in casa comunque aria di medicina. E poi grande amore per gli animali, questo da subito, una cosa innata, perché io non avevo animali in casa in realtà, quindi proprio sono nata con questo amore folle, oserei dire, questa empatia per gli animali. Quindi la mia direzione è stata intanto medicina veterinaria, perché cardiologia, anche qui devo tirare sempre in ballo il mio papà, in realtà, perché al suo primo infarto, che ormai è stato tantissimi anni fa, mi fece appassionare del cuore e da lì, anche, vedete, da una esperienza brutta, anche se poi si è risolta bene, può nascere poi una carriera come nel mio caso, e quindi mi sono appassionata da lì, da quel momento.
Ma Christine, quando si pratica la medicina veterinaria, quando si è veterinari, è vero che spesso non si può concedersi il lusso di avere un cane, un animale domestico, non c'è il tempo.
Non c'è il tempo, tanto è vero che io ho la mia ragazza qua con me, e sì, è vero, perché abbiamo comunque una vita, io lavoro, dico H24, ma non c'è tempo. Cioè noi abbiamo veramente, cioè la professione medica, sia veterinaria che umana ovviamente, fa parte anche di una missione, altrimenti rimani un laureato in medicina veterinaria o un laureato in medicina e chirurgia. È l'ars medica, no? Cioè, devi avere quel quid in più, e quindi sicuramente avere un cane che può seguirmi ovunque vada sicuramente mi è di molto aiuto.
È un lusso che però ti sei concessa negli ultimi anni.
Assolutamente sì, prima ho sempre avuto cani, ma li tenevano sempre i miei genitori e la mia famiglia.
Entriamo nel cuore?
Entriamo nel cuore, proviamoci.
Non è facilissimo. Io da piccola giocavo all'Allegro Chirurgo e ogni volta che arrivavo sul cuore suonava.
Ok, vediamo.
Il cuore degli animali differisce, quindi mammiferi, uccelli, pesci, rettili non hanno lo stesso cuore. Dal punto di vista anatomico generale, a livello strutturale sono simili, però ci sono delle differenze notevoli anche poi di dimensioni, peso, frequenza cardiaca in base anche alla stazza dell'animale. Possiamo iniziare dicendo che il cuore, il mio, il tuo cuore, il cuore del nostro pubblico è uguale al cuore di una tigre, di una balena, di un delfino, agli altri 6.000, alle altre 6.000 specie e sottospecie di mammiferi?
Assolutamente no, Lara. Allora, il cuore dei mammiferi e degli uccelli è composto da 4 camere, che sono 2 atri e 2 ventricoli. Ad esempio, passiamo nei rettili, negli anfibi, ce ne sono 3, manca un ventricolo. Ad esempio, un serpente ha un ventricolo solo. I pesci ne hanno 2 di camere, un atrio e un ventricolo. Adesso io mi sono sempre occupata di mammiferi, quindi io ho in effetti fatto visite a molte specie animali. Ovviamente l'approccio è altamente differente per tutta una serie di questioni, anche non solo scientifiche, biologiche, tecniche.
Quindi atri e ventricoli, torniamo un attimo indietro, torniamo ai tempi delle scuole in cui queste nozioni sono arrivate. Adesso in questo momento io atri e ventricoli sì, più o meno, però possiamo spiegare?
Praticamente dall'atrio sinistro il sangue scende tramite la valvola mitrale, che è appunto una struttura che è praticamente presente tra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro, scende nel ventricolo sinistro e poi c'è tutta la circolazione, poi l'atrio destro, valvola tricuspide, ventricolo destro, quindi è tutta la circolazione del sangue e ovviamente questo vale per noi umani, vale per i nostri animali, assolutamente mammiferi, anche gli uccelli.
Tu dicevi non mi sono occupata solo di cani e gatti, ma anche di animali più grandi, ne vogliamo parlare tra poco perché
assolutamente sì,
quando c'è bisogno del cardiologo tu prendi con le tue valigie perché parleremo anche dell'attrezzatura.
Hai voglia, certo, ce n'è da dire.
Il bello è che si può uscire, ovvero rispetto ad altri tuoi colleghi che hanno delle attrezzature che sono fisse all'interno di una struttura,
certo.
Tu hai le valigie.
Sì, perché posso portare a questo punto l'ecocardiografo portatile.
Che esiste da tanto tempo,
sì.
Da tanti anni?
Sì, in realtà da una ventina d'anni abbiamo quelli piccoli, trasportabili. Fino a 20 anni fa ne avevamo un pochino più ingombranti, si faceva lo stesso, però sicuramente era un'altra fatica, ecco.
E allora tra poco ci racconti di quando sei andata ad ascoltare il cuore di un elefante?
Ma certo che sì, Lara.
Un'altra canzone, guarda, abbiamo trovato Rita Pavone, che amiamo, e la sua canzone del 1963 si intitola Cuore. Rita Pavone, Cuore, canzone dedicata un po' alla nostra ospite di oggi, Christine Castellitto, dottoressa cardiologa che oggi abbiamo il piacere di ospitare in diretta su Rete 1. Stiamo parlando del cuore degli animali e non siamo ancora entrati in quella che è la materia, ovvero la medicina. Abbiamo cominciato a raccontare come è fatto il cuore, come è il nostro, ma quali sono le differenze anche del cuore che hanno altre specie, diciamo. Una cosa possiamo dirla: il cuore, almeno dal punto di vista del suo posizionamento, è posizionato centralmente anche negli animali, come noi?
I mammiferi sì.
Però in altre classi no?
Negli anfibi, cioè, cambia, perché comunque c'è in ogni caso differenza di specie. Io parlo dei mammiferi, che sono quelli che io comunque finora ho visitato, diciamo. Non ho avuto ancora l'occasione né la gratificazione di fare un'ecocardia a un serpente, ad esempio, e invece mi piacerebbe. Adesso voglio cominciare anche a fare loro. Quindi da lì è trovarlo il cuore nel serpente.
Trovarlo? Ma dove sarà?
No, vabbè, si sa dov'è, però sicuramente è un approccio.
Ma dov'è? Veramente. Dov'è il cuore del serpente? Vicino alla testa?
Sì, assolutamente.
È tutto lassù. Allora, abbiamo detto che nella tua lunga carriera, non hai soltanto dedicato la tua conoscenza agli piccoli animali, mm-hmm. cani e gatti, ma ti sei spinta anche al di fuori di questo mondo, il mondo dei grandi. Se parliamo di elefanti, per esempio...
Se parliamo di elefanti, il primissimo elefante che ho visitato ormai risale a una quindicina di anni fa. Ho visitato diversi elefanti e l'approccio è bellissimo. Guardate che a me piacciono tutti gli animali, basta che siano animali, io li amo, quindi va benissimo. L'elefante, allora, intanto l'elettrocardiogramma, perché la visita cardiologica si basa intanto sulla visita clinica, ovviamente, e poi c'è la strumentistica, no? La diagnostica. L'elettrocardiogramma si fa benissimo. Mi ricordo la prima volta che arrivai con degli elettrodi anche abbastanza spessi per appunto fare l'ECG, cioè l'elettrocardiogramma, ma in realtà poi non ho dovuto usarli perché la pelle dove dovevo mettere gli elettrodi era assolutamente sottile, quindi come fare un elettrocardiogramma ad un cane, per dire, a un gatto. Ci vogliono giusto le prolunghe, ecco, quello su, perché chiaramente è un grosso animale. L'ecocardio invece ho provato più volte. Il problema qual è dell'elefante? Che non si hanno delle immagini ecocardiografiche eccellenti, perché la distanza tra il torace, dove io appoggio la sonda, e il cuore è 40 centimetri almeno, quindi non riusciamo ad avere, proprio in commercio in tutto il mondo, delle sonde per l'elefante, cioè che ci permettano di avere un'immagine ecocardiografica valida, quindi diagnostica, quindi si vede ma male.
Si vede ma male, mm-hmm. ma per immaginarci, tu eri sotto, in piedi, sotto l'elefante.
Allora, sì, poi mi ricordo quella volta che ero in questa riserva, eravamo rimaste praticamente perché il signore che praticamente teneva l'elefante a un certo punto è stato chiamato da non so chi, siamo rimaste io e la mia collega e io sono molto tranquilla con gli animali, però in effetti... Questo elefante a un certo punto con la proboscide voleva prendermi la sonda e quindi con quello che costa la sonda, anche tra parentesi, e poi insomma in qualche modo sono riuscita a convincerlo, anzi convincerla perché era una femmina, Asia, a posizionare la sonda a terra e quindi... Tutto è andato bene, non ho avuto problemi. Però sì, ho fatto diversi grossi animali, anche tigri, leoni, ecco, lì è facilissimo perché vengono addormentati. Quindi felini, grossi felini che sono veramente splendidi. C'è l'anestesista sempre, come per gli scimpanzé. Ad esempio, tutti questi animali li ho visti in una riserva vicino a Bologna, io abito a Bologna, e dove appunto recuperano questi animali da maltrattamenti o da laboratori anche. E in effetti è molto bello anche il mondo degli animali selvatici, esotici, selvatici, la fauna selvatica. Lupi, tantissimi lupi ho fatto, ma i lupi sono semplici.
Come dei cani.
Come dei cani alla fine, quindi non cambia niente. E poi ho fatto, sì, linci europei, mi ricordo. C'è la tigre che io amo alla follia, ad esempio, quando vado ospite in questa riserva, si chiama Morgan. E, quando mi vede, mi viene a salutare, ormai mi conosce, quindi Morgan sembra il mio fidanzato. quindi insomma ci amiamo, io e la tigre. Alla fine, quando mi vede veramente sembra un gattone, mi fa le fusa.
Ma quando torni a casa ti rimangono, al di là del sapere di aver contribuito al benessere di questi animali, riesci a portare a casa anche delle informazioni utili, o bene o male su questi animali si sa già tutto a livello, chiaramente stiamo parlando di cardiologia?
No, allora sicuramente abbiamo delle informazioni utili a livello scientifico, perché adesso di giorno si sa sempre di più ovviamente. Quando iniziai io 15 anni fa non si sapeva quasi niente in realtà. Adesso ci sono delle pubblicazioni, abbiamo contribuito, ad esempio personalmente ho contribuito ai dati relativi agli scimpanzé. Sono la cardiologa di riferimento, almeno in Italia, ho fatto praticamente tantissime visite agli scimpanzé, ho fornito dati proprio a livello europeo, perché li ho forniti in Inghilterra tramite un'associazione, quindi è una ricerca alla fine anche quella. Poi quando torno a casa sono contenta ovviamente di aver fatto il mio lavoro, ma ho una pace immensa, cioè proprio mi danno questi animali tantissimo, gli animali mi danno tantissimo, hanno un canale di comunicazione completamente diverso da noi umani, ci si parla guardandoci negli occhi, i sensi sono amplificati, quindi oltre alla parte scientifica che ovviamente ho, perché è il mio ruolo, io sono chiamata in base a quello ovviamente, ma c'è anche la parte veramente umana che è estremamente appagante.
È estremamente appagante per te, estremamente utile per loro incontrare te. È chiaro che c'è una grande differenza quando vieni chiamata da un centro di recupero di animali o da un proprietario, non dico di una tigre, ma di un cane o di un gatto, ecco. Speriamo certo. Poi in futuro anche di un proprietario di un serpente, no? Visto che...
Sì, perché no?
Capire però quando il serpente ha bisogno di un cardiologo è già complesso.
È quello, perché quello è un campo in cui ci sono i veterinari che si occupano di quella specie, che fanno tutto loro in realtà, quindi è molto difficile anche in effetti arrivare a visitare un serpente.
Tra poco parleremo anche di quelli che sono i sintomi, quindi quelli che ci devono fare alzare le antenne e dire attenzione, forse urge un cardiologo, una visita. Però io ho trovato delle informazioni interessanti, delle curiosità, diciamo, in rete interessanti riguardo al cuore. Si dice che la balenottera azzurra abbia il cuore più grande di tutti gli animali, alcuni dicono dai 180 kg ai 500 per un metro e mezzo di larghezza. Il più grande organo cardiaco di tutto il regno animale appartiene proprio alla balenottera azzurra. Leggevo anche che il polpo ha 3 cuori. Quindi sappiamo che sono creature straordinarie con un sistema cardiaco che si distacca completamente da quello degli esseri umani e appunto addirittura ne ha 3. Beh, grandissime curiosità, perché poi leggevo che ci sono alcuni, tipo il topo riesce ad arrivare a 750 battiti al minuto, cioè 750 sì. battiti al minuto?
Assolutamente sì. E adesso in questi anni in realtà ho tantissimi proprietari, non mi facendo chiamare il proprietario, familiari che mi portano anche ratti, topi da compagnia in realtà, oltre che furetti, conigli, quindi io faccio proprio elettrocardiogrammi a questi piccoli animali e la frequenza cardiaca varia assolutamente in maniera molto marcata, cioè più l'animale è piccolo più è alta la frequenza del battito cardiaco. E quindi, ad esempio, l'elefante, ne parlavamo prima, come frequenza cardiaca intorno ai 30, 40, il cavallo intorno ai 40, e il coniglio anche può arrivare fino a 300, 350. Cioè fare anche l'elettrocardiogramma non è facile, devi mettere tutti i settaggi tecnicamente a posto per avere comunque un tracciato leggibile, perché è veramente frequenza molto alta.
Ah, quindi vabbè, immagino anche che ci sia una differenza tra uomo e donna, perché se guardiamo le dimensioni...
Assolutamente sì, è differenza tra uomo e donna, e qui posso intervenire anche come medico umano in realtà, perché io faccio parte anche di una commissione di pari opportunità e quindi mi occupo anche di medicina, di veramente, cioè, la donna è una cosa, l'uomo un'altra, quindi si chiama medicina di genere, proprio perché purtroppo i farmaci sono per lo più sperimentati sugli uomini, quindi la donna ha molti più effetti collaterali dei farmaci, ad esempio, questa è letteratura scientifica. Per esempio, una donna con un infarto, per dire, spesso la ritroviamo in gastroenterologia perché ha nausea. Cioè, è proprio differente l'approccio, la sintomatologia, mentre casomai l'uomo è più ovviamente dolore al petto, dolore al braccio. Quindi bisogna fare un'enorme attenzione alla differenza di specie, non solo, ma anche alla differenza di genere in umana.
Cosa che veramente forse arriva poco, ecco, al grande pubblico.
Assolutamente sì.
C'è un'altra canzone. Okay. Prometto che è l'ultima a tema cuore.
Per me, guarda, puoi andare avanti tranquillamente fino a sera.
Sfondo una porta aperta con te.
Certo che sì.
2022, ultimo Vieni nel mio cuore. Vieni nel mio cuore, ultimo oggi puntata dedicata al cuore degli animali, con noi la dottoressa Christine Castellito, che ci onora della sua presenza e che è pronta anche a rispondere al nostro pubblico da casa, perché voi lo sapete, il numero di telefono di Rete 1 è sempre attivo, 0848 03 08 08, se volete intervenire, ve lo ripeto perché l'ho detto un po' male, 0848 03 08 08. C'è anche il numero di WhatsApp, anche quello sempre attivo, sempre di Rete 1, lo 076 321 1113, ed entriamo proprio in quelli che sono, beh, prima i miti da sfatare, perché se l'infarto è rarissimo nei cani, io vorrei chiederlo direttamente alla dottoressa Castellito, perché facile da dire, ma bisogna avere una conferma.
Assolutamente sì, Lara. Infatti chi dice il mio cagnolino è morto improvvisamente, ha avuto un infarto, non è così. È rarissimo, può essere collegato ad esempio alla parvovirosi, ma nel cane l'infarto oserei dire che è quasi inesistente. Esiste nel gatto, ma nel cane no. Quando c'è una morte improvvisa, o si fa un'autopsia purtroppo per capire esattamente, ma nel cane non può essere infarto, quindi un arresto cardiaco che può essere dovuto a varie cause. L'arresto cardiaco è l'evento, non è la causa di morte specifico, bisogna capire perché è arrivato l'arresto cardiaco, però l'infarto sì, nel cane è quasi inesistente.
Nei gatti però è diverso, perché nascondono così bene i gatti le malattie cardiache?
I gatti sono a sé, veramente a sé. Ogni gatto è diverso dall'altro anche. Allora, in effetti spesso nel gatto c'è un periodo proprio occulto. Sono più predisposti, ad esempio, rispetto agli altri animali a cardiomiopatia, e quindi potrebbe anche il veterinario che li ascolta non sentire, perché non c'è un soffio al cuore, uno sdoppiamento, un'alterazione di ritmo. Cioè, tu ascolti il gatto, lo puoi sentire perfetto, e invece è cardiopatico perché sta bene, perché i meccanismi compensatori sono meccanismi che sono efficaci. Poi nel momento in cui purtroppo questi meccanismi compensatori diventano inefficaci, allora purtroppo anche il primo segno clinico può essere nel gatto anche la morte improvvisa. Quindi attenzione ai gatti, a certe razze anche di gatti in modo particolare.
Maine Coon e Ragdoll?
Maine Coon, Ragdoll, Sphinx, in queste tre razze predisposta alla HCM, cardiomiopatia ipertrofica, ad esempio, occorre fare un test genetico. C'è il test genetico. Predisposte a questa cardiomiopatia ce ne sono però anche altre di razze, come il sacro di Birmania, il persiano, il siberiano, il norvegese delle foreste, purtroppo tante razze. questa è una patologia che veramente può rimanere occulta, cioè asintomatica, anche per lungo tempo, e anche durante una visita di routine su due gatti cardiopatici è stato dimostrato che almeno uno, cioè uno, all'ascoltazione è perfetto, invece è cardiopatico. Ecco perché, specialmente in certe razze, bisogna assolutamente spingere lo screening, cioè quindi il controllo, a questo punto, ecocardiografico dei cuori di queste razze almeno predisposte.
Investire qualcosa di più, magari all'inizio, diciamo, sì, della vita di questo animale, per sapere che magari ci può essere un farmaco che può aiutare?
Intanto io raccomando sempre di, quando si vuole comprare un gatto, parliamo di gatto in questo momento, di razza, rivolgersi ad allevamenti seri che diano tutta la certificazione. Quindi l'ecocardio dei genitori, il test genetico di queste razze a rischio di cui ho parlato, e poi al primo anno di età è già consigliato un'ecocardiografia. Certamente, queste sono le linee guida proprio internazionali, e certamente la diagnosi precoce è fondamentale.
Andiamo sui cani. Di fianco a te c'è Kiss, la tua Cavalier King.
Il mio grande amore.
Grande amore che è di una razza.
Lo stadio A, il famoso stadio A, praticamente sono le razze a rischio di poter avere nel corso della vita questa patologia mitralica cronica, cioè è una patologia degenerativa. Abbiamo fatto prima un accenno, no, Lara, alla valvola mitrale, che è quella struttura che è posizionata tra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro. Kiss è un Cavalier King, come Bassotti, Barboncini, Maltese, le piccole taglie veramente sono tante predisposte. All'anno di età, sempre da linee guida, dovrebbero già fare il primo controllo cardiologico e ogni anno. Queste sono le linee guida internazionali, si chiama ACVIM Consensus, la linea guida internazionale, che tutti noi cardiologi di tutto il mondo chiaramente dobbiamo seguire. E la mia piccola, io l'ho presa da una situazione abbastanza critica, un'ex fattrice, quindi l'ho presa maltrattata. Allora non aveva ancora, aveva tutte le altre patologie, ma ancora non era il cuore. Però adesso in questo stadio è comunque uno stadio C, cioè vuol dire che già prende diuretico, infatti sono qua che tremo perché ho paura che possa avere bisogno di fare qualche bisogno, ma spero di no. Lei è molto brava generalmente, ma col diuretico, sai, può essere.
Ma guarda, se fosse puliremo, è l'ultimo
tutti,
dei problemi.
Ho tutti i tappetini dietro.
È l'ultimo dei tuoi problemi, dei nostri problemi. Parliamo di patologie del cuore inumana, ovvero quali sono le patologie cardiache più conosciute in umana e quali ci sono, esistono anche negli animali, in cani e gatti? Restringiamo cani e gatti.
Allora, in realtà sono pressoché le medesime, cioè abbiamo ad esempio parlato della cardiomiopatia ipertrofica. Allora, in umana la cardiomiopatia ipertrofica è presente e sono stati scoperti ben 10 mutazioni genetiche, ad esempio in medicina umana. E nello Sphinx, nel Ragdoll e nel Maine Coon, ad esempio, al momento ne è stata scoperta solo una. Ecco perché è importante comunque far visitare, far fare l'ecocardio al gatto, anche se il test genetico è negativo, perché può sviluppare comunque la patologia dovuta ai geni che ancora non abbiamo scoperto, cioè le mutazioni genetiche. E quindi abbiamo la cardiomiopatia dilatativa, ecco, a differenza che nelle piccole taglie la cardiomiopatia dilatativa colpisce più le grandi taglie, ed è la stessa che è nell'uomo, è la stessa che è nell'uomo. La cardiomiopatia dilatativa è caratterizzata, come dice la parola, da una severa dilatazione del cuore che fa proprio fatica a pompare, cioè a contrarre. E quella, ad esempio, è la stessa nell'uomo come negli animali. Ripeto, specialmente nelle taglie medio-grosse.
Leggevo Doberman, Boxer, Rottweiler.
Sì, abbiamo Rottweiler, Terranova, Lano, Irish Wolfhound. Spenderei giusto due parole per il Doberman e per il Boxer, perché addirittura queste due razze hanno le patologie tipiche di razza, cioè sono ereditarie. Quindi il Doberman ha proprio la cardiomiopatia tipica del Doberman. Tanto è vero che è consigliato, ad esempio in questa razza, fare intorno ai 2-3 anni di età l'holter, perché inizia con delle aritmie. E anche il boxer, la patologia del boxer si chiama cardiomiopatia aritmogenica del ventricolo destro, è ereditaria e uguale, ad esempio, c'è anche nell'uomo.
L'holter, per chi non sapesse che cos'è? Non spaventiamoci.
No, non bisogna spaventarsi, anzi è un dispositivo molto molto utile, assolutamente anche ben tollerato. È un piccolo apparecchio, molto dimensioni molto limitate, che viene applicato con gli elettrodi sul torace del nostro cane o del nostro gatto o di altri animali, lo faccio anche sui cavalli per dire, e registra l'attività elettrica, cioè l'elettrocardiogramma nell'arco delle 24 ore. E questo è sicuramente un'indagine approfondita che ci può dare delle informazioni aggiuntive molto importanti da un punto di vista diagnostico proprio.
Christine Castellito, tra poco parliamo di come si può tenere a bada un cuore, perché mi è sembrato di capire che un cuore malato non riesce a tornare sano.
Purtroppo no.
Una canzone. Mille voci oggi ospita la dottoressa Christine Castellito e con lei naturalmente abbiamo parlato del cuore degli animali, cardiologa con un grandissimo amore per gli animali, e questo non è scontato perché non tutti i veterinari hanno, magari hanno più amore per la medicina veterinaria rispetto...
Sì, vero.
Può succedere?
Sì, assolutamente. Non dovrebbero, a mio avviso, essere due cose separate, ma anche per il medico umano uguale, cioè comunque avere l'amore per il prossimo, per la cura. Poi è chiaro che abbiamo tutti l'amore per la medicina, cioè siamo lì per curare, però curare con amore dà quel quid in più, e il paziente lo sente.
Cioè, poi c'è anche una questione di personalità, sì, di tanti fattori che subentrano.
Tantissimi, tantissimi. Gli umani, cioè andare da un medico di un certo tipo, cioè che possa essere anche empatico, parlo invece per quanto riguarda i proprietari, se chiaramente parliamo di animali, cioè cambia sensibilmente anche come si dicono le cose. Cioè il messaggio è quello, non puoi dire cose diverse, anche se la diagnosi è una diagnosi comunque con prognosi infausta, però c'è modo e modo di dirlo, cioè bisogna accompagnarli. Quello per me è anche quello, è fare il medico.
E quando si parla di patologie cardiache, purtroppo bisogna dire che non si può mai dare una bellissima notizia se si trova qualcosa al cuore che non va.
Negli animali in modo particolare purtroppo non guariscono, quasi mai si guarisce. Posso ad esempio solo accennare una chirurgia quando c'è la persistenza del dotto arterioso, ecco, in quel caso lì si guarisce perché si opera, si chiude un dotto praticamente. Ci sono delle aritmie, delle bradiaritmie, cioè vuol dire quando il cuore batte molto piano e in maniera non corretta si può mettere un pacemaker e lì riusciamo comunque a guarire con un dispositivo esterno. E, altrimenti è chiaro che abbiamo i farmaci che devono allungare intanto la vita dell'animale o dell'essere umano e soprattutto migliorare la qualità di vita, quindi durata e qualità di vita.
Quali sono i sintomi che ci devono fare allarmare rispetto sempre a cani e gatti?
Allora, la prima cosa in assoluto, assolutamente, è il respiro. Se avete modo di osservare il vostro cane o il vostro gatto, se respira più frequentemente, in maniera anche diversa, in maniera più difficoltosa, subito portatelo dal medico veterinario, perché potrebbe essere un problema cardiaco. Bisogna fare diagnosi, ovviamente. La tosse, ecco, io sfaterei un po' il mito della tosse cardiaca, perché non è detto che un cane di piccola taglia che ha un problema cardiaco tossisca perché ha il cuore che ha la patologia valvolare. Cioè non è detto che sia tosse cardiaca, bisogna fare diagnosi. Cioè la tosse è un sintomo. Se il cane tossisce, portatelo dal medico veterinario e farà chiaramente delle indagini per fare una diagnosi, quindi impostando la terapia più appropriata.
Diciamo, quando si fa una visita di questo genere si parla di ecocardiografia, radiografia del torace, ECG, sono le basi?
Allora, mi ricordo quando nel 2004 tornai, mi sono formata negli Stati Uniti e in Italia, ma penso non solo in Italia, si faceva quasi esclusivamente solo l'ecocardio, ma l'ecocardio vede una parte del cuore, quindi importante, e forse l'ho preso dalla medicina umana probabilmente, fondamentale fare l'elettrocardiogramma perché le aritmie ci sono e sono buona parte uguali a quelle dell'essere umano, quindi ce ne sono tantissime, e anche la pressione bisogna prendere, anche i nostri animali possono essere degli ipertesi, specialmente i gatti, quindi fondamentale provare la pressione ai nostri animali e questo dovrebbe essere fatto nella visita di routine, quindi clinica, del medico di base.
Quindi ci sono degli animali che possono vivere tutta la loro vita, visto che ci sono degli esami che vengono fatti all'anno di vita del gatto o del cane, tutta la vita con dei farmaci.
Allora, le patologie cardiache, il comandamento generalmente è progressivo, ma non è lineare, quindi non possiamo prevederne l'evoluzione perché ogni animale, ogni umano è diverso dall'altro. Quindi c'è una risposta ai farmaci quando sono indicati, è completamente diversa e quindi io ho avuto certo anche dei pazienti che hanno vissuto tutta la loro vita con cardiopatie e casomai sono anche morti di altro. Posso ricordarmi di un Cavalier King, il primo, mai tanti anni fa, è un Cavalier, quindi questa razza estremamente predisposta, il soffio subentrò a 6 mesi di età, quindi l'ho curato tutta la vita, è durato fino a 17 anni ed è morto di altro, quindi è imprevedibile.
Provo, perché so che sei rapida e quindi ci proviamo a leggere questa domanda che arriva dal pubblico e a rispondere. Buongiorno, una cagnolina mista barboncino Jack Russell a cui è stato diagnosticato un soffio al cuore 3 anni fa. Dall'anno scorso prende 2 pastiglie al giorno perché è peggiorata. Lei ha quasi 13 anni, sta bene, ancora attiva. Facciamo un ecocardio di controllo ogni anno. Mi chiedo se l'aspettativa di vita, tenendola sempre sotto controllo, può comunque essere positiva.
Allora, come dicevo, controllandola, quindi sempre la cagnolina sotto controllo e mi raccomando, monitorando gli atti respiratori, questo è fondamentale, cioè quando dormono in un minuto di tempo contate quante volte il vostro cane o il vostro gatto respira, devono essere meno di 30. Se sono sopra i 30, portatelo subito dal medico veterinario.
È facile?
È facilissimo. Quindi
contarmi.
Alla fine, sì, è facile. Devono dormire profondamente, il proprietario non deve avvicinarsi, deve solo guardarlo. La valutazione visiva si conta quante volte sollevi il torace nel sonno profondo.
Se sono più di?
30 nel sonno profondo, portatelo dal veterinario. Non è detto per forza che sia il cuore, ma c'è comunque un'indagine da fare, capire perché sono di più, diciamo, questi atti respiratori. Dipende dallo stadio comunque della cagnolina, mi ha detto che prende 2 farmaci, allora può essere in stadio B2, cioè quindi asintomatica, oppure i 2 farmaci che prende la mia cagnolina, che è stadio C, tra cui il diuretico. E mi raccomando i controlli sempre assidui, periodici, e soprattutto gli atti respiratori, fondamentale.
Una canzone, poi arriviamo ai saluti, anche perché Kiss si è praticamente...
si sta addormentando.
Christine Castellitto, la nostra ospite di oggi. Tanti messaggi che stanno arrivando, naturalmente quando poi si apre e si va nei casi specifici è chiaro che ognuno ha poi delle esigenze, quindi vogliamo dare una mail di riferimento per poter entrare in contatto con te.
Certamente, vi do la mia proprio privata, dr.castellitto@cardiovet.it. Comunque se mi digitate su Google viene fuori, senza problemi.
E poi speriamo di trovarti presto nella Svizzera italiana, cosa che dovrebbe accadere.
Sì, sì, sarò presto anche qui in Ticino, qui a Lugano proprio.
E quindi non temiamo, le malattie legate al cuore degli animali possono essere prese per tempo, tenute a bada, questo era quello che volevamo sapere,
certo,
oggi.
Certo, assolutamente sì, per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione.
Grazie.
Grazie a voi, no, grazie dell'invito, è stato un piacere essere qua con voi.
E voglio ringraziare anche Kiss,
assolutamente,
che dopo un'ora di diretta, seduta sulla seggiolina di fianco a te,
sta dormendo, sta dormendo, posso contarle gli atti respiratori, sta dormendo.
Sono meno di 30.
Assolutamente sì, per fortuna.
Ti leggo un messaggio che ha scritto Francesca, sì. Brava, ed è rivolto a te, l'amore verso gli animali e i malati aiuta spesso più delle medicine.
Sono d'accordo. Sono d'accordo, assolutamente. Grazie, grazie,
grazie
Francesca.
Grazie mille alla dottoressa Christine Castellito, che spero di ritrovare presto con noi in trasmissione.
Spero anch'io, ci sono. Grazie, grazie a voi.
Tra poco Stefano Ferrando, mille storie.
Rete 1.